Music.
L'organo del Duomo di Milano raccontato da Paolo Tortiglione.
Don Lorenzo Perosi, di cui abbiamo appena ascoltato la tipica sonorità di una delle sue messe, nella notte tra il 3 e il 4 novembre del 1938 forse dormì poco. Il giorno dopo, il 4 novembre, sarebbe stato il giorno del centenario di San Carlo Borromeo, di cui nel 1938 cadeva il quarto centenario. Per questa occasione Perosi, che nel 1898 il Papa Leone XII aveva nominato direttore perpetuo della Cappella Musicale Pontificia Sistina, ultimo coro di voci bianche composto ancora da cantori virati e che quindi aveva già 40 anni di esperienza ai più alti livelli della musica liturgica, Perosi aveva composto proprio per l'occasione di questa celebrazione nel Duomo di Milano la Missa Seconda in Honorem Beati Caroli a 5 voci ed organo. La prima messa dedicata a San Carlo l'aveva composta quando aveva 22 anni, tra il 1894 e il 1897. Il 4 novembre ci sarebbe stata la prima esecuzione assoluta. Il Duomo di Milano, per quella data, sarebbe stato gremito di persone e fedeli della diocesi, che non solo si recavano, come facevano da secoli, a festeggiare la ricorrenza di uno dei santi a cui la città deve di più, ma anche per ascoltare la voce ed il suono del nuovo e grandioso organo, voluto e diremo oggi sponsorizzato, niente meno che dal duce Benito Mussolini in persona. Era il giorno non solo quindi di San Carlo, ma anche dell'inaugurazione di un organo, tutt'oggi in Europa, lo strumento quasi più grande, secondo solo a quello tedesco della cattedrale di Passau. Ma probabilmente anche Mussolini, quella notte del 3 novembre, non dormì molto, dato che il giorno dopo pronunciò il famoso discorso del ventennale della vittoria e che certamente nei giorni precedenti avrà probabilmente provveduto a mettere a punto coi suoi collaboratori.
Camerati combattenti, dalle 98 province d'Italia voi siete giunti in massa a Roma per celebrare tra le sue mura trimillenarie il ventennale della vittoria delle forze armate di terra, di mare e di cielo riportarono nell'ottobre del 1918, ponendo termine alla guerra mondiale. 20 battaglie, 40 mesi.
Da queste parole si capisce come probabilmente il duce, nonostante la sua per così dire folgorazione per il violino e la musica classica avvenuta verso i 27 anni, che lo portarono persino a prendere lezioni di musica dal maestro Archimede Montanelli, avesse ben altri pensieri che l'organo di Milano quel 4 novembre. Tuttavia l'organo di Milano non sarebbe stato possibile senza uno sforzo economico enorme per i tempi. Costo che il Duomo di Milano e nessun musicista da solo avrebbe mai potuto sostenere. La veneranda fabbrica del Duomo ricevette, per questo progetto di un colossale organo, un aumento più che triplicato del contributo pubblico dello Stato, da 150.000 a 500.000 lire, che per il 1938, fatte le dovute stime ed equivalenze, potevano corrispondere a circa 700 milioni di lire prima della conversione ad euro. Una cifra imponente per quei tempi e certamente adatta al rifacimento di un nuovo organo, tenuto conto del riutilizzo dei materiali e casse precedenti. Mussolini, come ormai ampi e dotti studi hanno dimostrato, usò molto bene la musica, di cui aveva perfettamente intuito l'immenso potere, usando anche i compositori a fini propagandistici. Pochi anni prima della costruzione di questo organo, nel 1932, aveva scritto a quattro mani, insieme a Giovanni Gentile, una voce nella Enciclopedia Italiana. Scriveva Gentile:
«Il fascismo vuole l'uomo attivo e impegnato nell'azione con tutte le sue energie. Lo vuole virilmente consapevole delle difficoltà che ci sono e pronto ad affrontarle. Concepisce la vita come lotta, pensando che spetti all'uomo conquistarsi quella che sia veramente degna di lui, creando prima di tutto in se stesso lo strumento fisico, morale, intellettuale per edificarla. Così per l'individuo singolo, così per la nazione, così per l'umanità. Quindi l'alto valore della cultura in tutte le sue forme, arte, religione, scienza e l'importanza grandissima dell'educazione».
E proseguiva Mussolini nella stessa voce appena dopo Gentile:
«Per il fascismo lo Stato non è il guardiano notturno che si occupa soltanto della sicurezza personale dei cittadini. Non è nemmeno un'organizzazione a fini puramente materiali, come quello di garantire un certo benessere e una relativa pacifica convivenza sociale. Lo Stato, così come il fascismo lo concepisce e attua, è un fatto spirituale e morale, poiché concreta l'organizzazione politica, giuridica, economica della nazione. E tale organizzazione è, nel suo sorgere e nel suo sviluppo, una manifestazione dello spirito. Lo Stato non è soltanto presente, ma è anche passato e soprattutto futuro. È lo Stato che, trascendendo il limite breve delle vite individuali, rappresenta la coscienza immanente della nazione. È lo Stato che educa i cittadini alla virtù civile, li rende consapevoli della loro missione, li sollecita all'unità, armonizza i loro interessi nella giustizia, tramanda le conquiste del pensiero nelle scienze, nelle arti, nel diritto, nell'umana solidarietà, porta gli uomini dalla vita elementare della tribù alla più alta espressione umana di potenza che è l'impero».
Queste posizioni hanno affascinato anche alcuni compositori. Ad esempio è noto quello che oggi chiameremo con un termine inglese l'endorsement di Mussolini, che Giacomo Puccini in persona fece in alcune sue lettere nel 1922. Certo è che se non fosse stato per questo contributo statale, quest'organo forse non avrebbe mai visto la sua luce. Il Duomo di Milano, si sa, ha una storia secolare, che vede le sue origini nel lontano 1386, per così dire completarsi, anche se i lavori di manutenzione sono perennemente in corso, solo dopo la metà dell'Ottocento, ed ha visto avvicendarsi oltre 40 architetti nel corso della sua storia. Il suo sviluppo principale si deve al Duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti, che impose ai lavori una svolta importante. È interessante notare che fin quasi dall'inizio si ha traccia della presenza di un organo per la cattedrale, dato che risulta che un certo Fra Martino d'Estremidi abbia ricevuto nel 1395 circa l'incarico di costruire l'organo interno della chiesa. Dopo un paio d'anni di lavoro lo completò, anche se non si conosce bene l'originaria collocazione, e comunque si doveva trattare di uno strumento molto grande, a causa dei mantici che si riferisce fossero azionati da una grande ruota mossa da due uomini. Ovviamente non si ha più traccia di tale strumento, se non in qualche canna riutilizzata successivamente. E infatti nel 1463 Francesco Sforza, il primo duca di Milano appartenente alla dinastia degli Sforza, contribuisce personalmente a pagare un nuovo organo, da collocare poi sul braccio meridionale del transetto, e per questo lavoro assoldò un altro organaro, il tedesco Bernardo d'Alemagna, che oltre al compenso chiese come extra 6 carri di vino. Evidentemente un extra che può suggerire qualcosa di più sul personaggio. In ogni caso, il nuovo strumento, inaugurato nel 1466, non soddisfò la commissione collaudatrice, composta da un certo Giovanni da Mercatello e Costantino Tantini, che fecero critiche molto aspre, ma anche oggi nel mondo organistico accadrebbe lo stesso, innescando una lunga lite per il pagamento che finì persino dinanzi al magistrato Podestà di Milano. Alla fine di questa lite lo strumento comunque rimase in chiesa, ma fu rifatto successivamente da De Antico ad Modernum dal figlio di Bernardo, un certo Antonio Dilmani. Se ormai non è più possibile capire o avere idea di quali suoni e armonie potessero emettere questi strumenti, in un'epoca che non aveva nemmeno il temperamento equabile, ovvero la divisione dell'ottava in 12 parti quasi uguali, è però possibile risalire alle sonorità ascoltabili sull'organo del Duomo di Milano se lasciamo passare oltre un secolo. Infatti, nel frattempo, l'organo trecentesco non era stato affatto abbandonato, ma anzi, dopo la ristrutturazione di Bartolomeo, fu preso e rifatto dalla più illustre delle casate italiane che mai ebbero a che fare ai tempi con gli organi. Avrete tutti capito che mi sto riferendo alla famiglia italiana degli Antegnati, una famiglia di organari attiva soprattutto nel nord Italia e da Brescia, e in particolare tra la fine del XV secolo e gli inizi del XVIII secolo, che ha coperto in circa 7 generazioni di costruttori quasi 300 anni di arte organaria. Ascoltiamo un Ricercare di Cavazzoni su un organo di Grazia Dio Antegnati del 1565, suonato splendidamente da Ivana Valotti. Questa doveva essere più o meno, forse meno che più, la sonorità dell'organo del Duomo di Milano verso la metà del 1500. E così nel 1552 l'appalto per la nuova macchina musicale fu assegnato a Gian Giacomo, un esponente di punta della famiglia Antegnati, che mise a punto un organo di dimensioni eccezionali per l'epoca e per l'Italia in particolare, dotato di ben 12 registri e 50 tasti. Proprio per questo, probabilmente, questo strumento ebbe diverse peripezie, sia durante la costruzione sia al lavoro finito. E quindi, dati questi problemi, negli ultimi mesi dell'episcopato di San Carlo Borromeo, nell'ambito di una risistemazione generale della cattedrale, fu decisa la realizzazione di un nuovo organo da porre nella cantoria meridionale in contrapposizione a quello di Antegnati, che era stato collocato nel frattempo nella cantoria settentrionale. E l'impresa fu affidata a Cristoforo Valvassori. Quest'ultimo lavorò allo strumento per quasi due decenni, finendo circa nel 1590, in cambio di un compenso però eccellente. A questo punto il Duomo aveva due organi, due grandi casse simmetriche, una rispetto all'altra, di cui una dipinta dal grande pittore Giuseppe Meda. I successivi 250 anni vedono sostanzialmente solo opere di manutenzione e sono molti gli organari che si succedono nei lavori. Per citare solo i nomi principali posso ricordare Michelangelo Valvassori, Carlo Prati, Antonio e Giovanni Brunelli, Giovanni Paolo e Rocco Bignaghi, Giovanni Antonio Bossi e molti altri, fino a che nel 1825 viene quasi completamente rifatto l'organo meridionale da parte di Eugenio Biroldi e nel 1842 viene rifatto anche l'organo settentrionale da parte dei fratelli Serassi, che erano un'altra grandissima dinastia di maestri organari, originari di Grandola, attivi per sei generazioni in Lombardia e Nord Italia, e che dal 1720 al 1895 circa costruirono una enorme quantità di strumenti. La sonorità ed il repertorio tipico di questo periodo si possono apprezzare in questo pezzo, la Sinfonia in Re minore di Vincenzo Petrali, suonata appunto su un organo costruito da Serassi.
Thank you.
l'organo del Duomo inizia a vedere una nuova vita tra il 1905 e il 1907. Sono anni molto intensi. Entrambi gli organi vengono rifatti da Vincenzo Mascioni, che ha un'idea completamente nuova. I due organi di prima, pur essendo simmetrici, erano di costruttori diversi. Mascioni decide di farne due gemelli, ciascuno di 31 registri, a trasmissione pneumatico-tubolare. Spiego in breve di cosa si tratta. Negli organi a trasmissione pneumatica, un tubicino pieno d'aria viene attivato alla pressione del tasto. L'aria viene quindi convogliata ad un piccolo mantice che aziona una valvola che è in corrispondenza della canna. E in questo modo è possibile separare la console dalle canne. Però le perdite d'aria, di cui inevitabilmente un sistema di questo tipo soffre, e ricordo che è tutto fatto a mano, soprattutto dopo molti anni dalla costruzione, fanno sì che la trasmissione del movimento non sia immediata e l'organista, soprattutto nei brani veloci, possa confondersi e sbagliare perché ascolta quello che sta suonando con un notevole ritardo. In ogni caso si trattava certamente di una scelta avveniristica per i tempi. La famiglia Mascioni, ancora oggi esistente e più che mai attiva in tutto il mondo, aveva iniziato ad operare nel 1829, per cui ai primi del Novecento aveva già grande esperienza nella costruzione di grandi organi. Gli organi durano circa 30 anni ed è così che si arriva al finanziamento dato da Mussolini per la costruzione e il rifacimento dei due organi. Questa volta però partecipano al progetto tutte e tre le più grandi famiglie di organari in Italia: i Balbiani Vezzeci Bossi di Milano, i già citati Mascioni di Cuvio e i Tamburini di Crema. Tuttavia, i primi abbandonano l'impresa e lasciano il progetto ritenendo artisticamente scorretto che uno strumento così importante sia costruito assemblando tecniche organarie e soprattutto estetiche e foniche differenti. Per cui l'organo fu completato e portato a termine dai soli Mascioni e Tamburini. Anche se poi successivamente ha avuto una serie di modifiche, ascoltiamone subito il suono così come oggi è. Come si percepisce dall'acustica di questa registrazione, l'organo attuale è immenso. Attualmente è il secondo più grande d'Europa. Ha 5 manuali, 2 console, oltre 145 registri reali, oltre 15.350 canne, 7 corpi d'organo sparsi nel transetto ed è collocato in una cattedrale altrettanto grande. Il Duomo internamente misura quasi 150 metri. Le navate sono alte 45, la larghezza della chiesa è variabile a seconda dei punti, ma misura circa 60 metri. I 24 imponenti pilastri hanno un diametro di 3 metri e mezzo e sono alti circa 25. Insomma, dati questi numeri, è chiaro che non si tratta di una chiesa costruita per dare un'acustica ideale ad un organo altrettanto imponente. Quando lo strumento suona con tutti i registri, il suono è così forte e l'eco ha un decadimento così lento, date le dimensioni dello spazio, che specie nei pezzi con passaggi rapidi, si fa non poca fatica a percepire la linea delle melodie o il susseguirsi delle armonie. Per la sua grandezza, in un articolo apparso lo stesso giorno dell'inaugurazione, venne definito da Salvatore Musella l'arciorgano del Duomo di Milano. Dopo il 4 novembre, in cui ci si concentrò ad usare l'organo per la festività di San Carlo e soprattutto sulla messa di Lorenzo Perosi, i concerti inaugurali furono due. Il primo il 17 novembre e il secondo il 22 dello stesso mese e vennero tenuti dagli organisti italiani più importanti dell'epoca: Adolfo Bossi, Luigi Ferrari Trecate, Santo Spinelli, Ulisse Matei, ma soprattutto il grande Fernando Germani, che ai tempi, trentenne, era già professore a Santa Cecilia e già noto nel mondo per le sue esecuzioni di Max Reger, fatte persino davanti a Karl Straube, vivente, che di Reger era stato il più grande interprete assoluto. Dopo questo periodo, nel 1965-66, a causa dei restauri urgenti ai piloni del Tiburio, gli organi vengono integralmente smontati e Tamburini costruisce un nuovo organo corale più piccolo, a trasmissione meccanica, a 16 registri, trasportabile abbastanza facilmente nei vari angoli della chiesa. Gli organi vengono rimontati dalla sola ditta Tamburini che tra il 1984 e 86 costruisce due nuove casse, fa una nuova console a tre manuali a sinistra dell'altare maggiore e che oggi consente inoltre di poter usufruire dei due organi ancora collocati nelle casse antiche e di una sezione dell'organo positivo e dell'organo corale Tamburini. Sono passati non molti anni dal giubileo del 2002. Che videro un bel intervento di manutenzione, ma l'organo è oggi nuovamente malato. Continua a suonare, ma proprio pochi mesi fa si è aperta nella diocesi di Milano una nuova raccolta di fondi che dovrà arrivare a circa 1 milione di euro. Solo così si potrà difendere lo strumento dalle polveri, dalle ossidazioni e dagli altri fattori di degrado che potrebbero riportare al silenzio questo strumento, ancora oggi tra i primi 15 più grandi al mondo. Silenzio che, proprio per la sua secolare storia, quest'organo non merita.
Il 4 novembre 1938 viene inaugurato il grande organo del Duomo di Milano. Paolo Tortiglione lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.